Sono le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Mai più morti in strada, è in corso il presidio organizzato da Città delle Persone per una Milano più vivibile e sicura. Dall'inizio dell'anno almeno 14 persone sono morte a Milano vittime della violenza stradale. Augura Schlein di essere investita, sospesa dal carroccio, consigliera comunale leghista, solidarietà alla segretaria Dem anche da Giorgia Meloni, parole inaccettabili, è stato superato il limite. Suicidio assistito, morto in Lombardia un uomo di 55 anni, malato di sclerosi multipla, il terzo caso in regione, ora una legge nazionale, dicono gli attivisti dell'associazione Coscioni. È in corso il presidio organizzato da diverse associazioni, tra cui Città delle Persone, per dire basta ai morti in strada a Milano. Si sta svolgendo in via Pirelli, in zona Bicocca, dove la scorsa settimana un uomo di 77 anni è morto, investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla moglie, 75 anni, ora ricoverata in condizioni gravissime in ospedale. Nel frattempo, però, mercoledì sera una donna di 75 anni è morta, dopo essere stata travolta in via Carnia, in zona Piazza Udine, mentre lei e la sorella, che è rimasta ferita, stavano attraversando la strada. Noi andiamo in diretta al presidio in via Pirelli con Matteo Lefons. Matteo, a te.
Basta morti sulla strada, recita il cartellone appeso tra un palo della luce e un segnale stradale. Qui in viale Pirelli, all'altezza di via Vizzola, sta per partire un presidio dedicato ai morti in strada, organizzato dall'associazione Città delle Persone. Sono una cinquantina i manifestanti riuniti. Il luogo non è casuale. A questo incrocio un uomo di 77 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto settimana scorsa, passeggiava con la moglie che è in gravissime condizioni. Neanche il tempo di organizzare il presidio, che ci sono stati due altri morti ieri vicino Piazza Udine, due sorelle di 75 e 70 anni investite da un pirata della strada mentre attraversavano le strisce pedonali. Strisce come queste di Viale Pinelli, su cui tra poco la gente passerà ripetutamente per sensibilizzare la cittadinanza, bloccando il traffico. A sostegno della manifestazione c'è l'assessore allo spazio pubblico Marco Mazzei e i vigili urbani che agevoleranno la protesta. Nel frattempo sono partite una serie di canzoni pacifiste come Blowing in the Wind di Bob Dylan e Father and Son di Cat Stevens.
Grazie Matteo Lefons, buon lavoro. E dall'inizio dell'anno sono almeno 14 le vittime, pedoni e ciclisti, della violenza stradale a Milano. Stefania Leone è un'attivista della Città delle Persone.
Quello che serve alla città è che qualcuno prenda sul serio questo, che è un tema di sicurezza. La sicurezza ad oggi è una parola estremamente utilizzata. Qui parliamo di sicurezza per la violenza stradale. Sono i numeri, almeno 14 morti da inizio anno, sono un numero che ci inizia a far parlare di una strage. La stessa cosa era successa nel 2023. Purtroppo quello che succede è che non abbiamo visto cambiare questa città, quindi non abbiamo visto prendere sul serio questa emergenza.
Per cambiare, che cosa, di cosa avrebbe bisogno concretamente? Come siamo messi con piste ciclabili e zone a velocità limitata?
Guarda, noi a dicembre 2025 abbiamo iniziato a fare un po' i conti di quello che aveva fatto questa amministrazione. È stato un esercizio utile perché ci permette di capire tutte le affermazioni che vengono fatte dall'amministrazione, che peso poi hanno nel cambiamento e nel raggiungimento di questo obiettivo di morti zero e di sicurezza sulla strada. I numeri ovviamente non sono quelli voluti, ma soprattutto i risultati non sono quelli che vorremmo vedere accadere a Milano. Se pensiamo che il sindaco Sala ha dichiarato che sarebbero state fatte 100 strade a velocità 30, quindi a velocità controllate, ma le strade a Milano sono 4.200, cioè ci rendiamo conto che abbiamo letto sui giornali questa affermazione, però poi quando andiamo a tirare le fila è veramente poco, cioè neanche il 3% delle strade milanesi è stato messo in sicurezza.
Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore. A scriverlo è stata Deborah Piazza, segretaria cittadina della Lega Barzanò e responsabile del Dipartimento Tutela Animali della Lega. Il post è stato messo sotto il video della diretta del comizio della segretaria del PD, Elislein Alecco, a sostegno del candidato sindaco del centro-sinistra, Mauro Gattinoni. A far esplodere il caso è stato poi il segretario provinciale del PD, Manuel Tropenscovino, che ha salvato il post e ha denunciato pubblicamente la cosa. Nel giro di poche ore è arrivata la risposta della Lega, che ha preso la distanza in maniera netta. Il segretario provinciale ha diffuso una nota durissima: prendiamo fermamente le distanze da qualsiasi frase o espressione che possa essere interpretata come un augurio di violenza, ha scritto. Poi anche l'annuncio del provvedimento nei confronti di Deborah Piazza: sospensione immediata da ogni incarico e attività che è riconducibile alla struttura del partito. Anche Giorgia Meloni oggi è intervenuta esprimendo solidarietà a Elly Schlein. Alla fine sono arrivate anche le parole della stessa Deborah Piazza, che le ha affidata ad una dichiarazione riportata poi dalla Lega provinciale. Non era mia intenzione augurare del male a nessuno né alimentare odio politico, ha detto. Se le mie parole sono state interpretate in questo modo, me ne scuso sinceramente. Regione Lombardia ha annunciato l'ennesimo piano per la riduzione delle liste d'attesa. L'ultima delibera regionale prevede che le visite per esami specialistici o diagnostici si potranno prenotare anche in posta. Durante l'estate si sperimenterà questo nuovo metodo, che secondo l'assessore Guido Bertolaso sarà poi messo a punto definitivamente entro la fine dell'anno, ma secondo la UIL Lombarda non andrà a risolvere il problema. Sentiamo Salvatore Monteduro, segretario generale della UIL Milano Lombardia.
Questa nuova delibera fa emergere ancora una volta le difficoltà del sistema sanitario lombardo. Basti pensare che tra gli obiettivi assegnati alle SST e coinvolgimento di alcuni erogatori privati si prevede il recupero di oltre 21.000 ricoveri programmati negli anni 2022-2023 ma mai effettuati. Questo significa che migliaia di cittadini lombardi stanno ancora aspettando una risposta al loro bisogno di salute. Un diritto che viene continuamente richiamato come centrale, ma che nella realtà troppo spesso non riesce ad essere garantito nei tempi necessari. Dall'altra parte c'è un'ennesima delibera che continua a scaricare il peso dell'emergenza sugli operatori sanitari, ai quali vengono richieste ancora una volta ore aggiuntive e ulteriori carichi di lavoro. È il segnale evidente di un personale ormai sovraccarico, che dopo il periodo del Covid non ha mai realmente smesso di lavorare in condizioni di pressione e difficoltà, con un forte disagio anche dal punto di vista di burnout. Quello che chiediamo come UIL invece è un intervento strutturale. Servono investimenti stabili sul personale sanitario, nuove assunzioni e una reale valorizzazione delle professioni per poter garantire un sistema sanitario che garantisca il diritto alla salute.
Sfruttamento di lavoratori stranieri, catene di appalti e subappalti fraudolenti, lavoro in nero sono i principali fenomeni intercettati nel corso dell'anno passato dall'attività dell'Ispettorato del Lavoro nel Milanese. Oggi è stato presentato un resoconto di quanto fatto nel 2025. Un'attività, quella dei controlli sulla regolarità dei contratti e sulla salute e la sicurezza sui posti di lavoro, che sconta da tempo un enorme problema di carenza del personale. Carlo Colopi è il direttore dell'Ispettorato Area Metropolitana di Milano.
Noi siamo 49 ispettori, unità ispettive ordinarie, quelle che si occupano della regolarità dei contratti. Nel 2025 21 più 15 assunte a dicembre gli ispettori tecnici. La carenza su Milano è nell'ordine di centinaia, cioè con un tessuto economico con 2 milioni di lavoratori. Per poter fare un controllo adeguato servono 200 ispettori ordinari e 200 ispettori tecnici. Quindi la carenza è enorme. Lo sfruttamento, che è qualcosa di molto tipico e riguarda esclusivamente lavoratori stranieri, e quello riguarda molti settori. Di sicuro la logistica, l'edilizia la fanno da padroni, ma il fenomeno peggiore è quello delle filiere degli appalti e subappalti, ormai arcinoto. Quindi noi abbiamo filiere di appalti in cui il committente iniziale non sa quello che viene sotto, oppure preferisce non saperlo. Diciamo che questa è la teoria soprattutto portata avanti dalla Procura di Milano nel caso del commissariamento delle imprese della moda.
Cristian, 55 anni, lombardo, il 18 marzo scorso si è tolto la vita autosomministrandosi un farmaco letale a casa sua. Il terzo caso di suicidio medicalmente assistito in Lombardia, il 17esimo in Italia. L'uomo nel 1999 aveva saputo di essere malato di sclerosi multipla. Come ha raccontato l'associazione Luca Coscioni, la malattia gli provocava dolori insopportabili, ormai dipendeva totalmente dall'assistenza dei suoi caregiver. Di fronte all'irreversibilità della malattia ha deciso di informarsi sui suoi diritti sul fine vita e a febbraio dello scorso ha chiesto all'azienda sanitaria la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia. Qualche giorno fa è arrivato il via libera. Sono le 19:58 minuti e come ogni venerdì vi proponiamo i consigli culturali a cura di Ira Rubini.
Il festival presenta indicativo nelle sale del Piccolo Teatro con due grandi titoli. Questo sabato Oracle del regista Lukasz Twarkowski, uno spettacolo multimediale di straordinario impatto, ispirato alla vita di Alan Turing al Piccolo Streller, mentre sempre questo weekend un altro grande della scena contemporanea, Milo Rau, sarà domenica sempre al Piccolo con il suo Il Caso Pellicot. È cominciato questo venerdì, Fringe Me 2026, ottava edizione di questo festival diffuso in tutta Milano che va avanti fino al 6 di giugno in tanti quartieri con luoghi non teatrali che ospitano spettacoli, moltissimi appuntamenti gratuiti e un programma ufficiale. Uno di questi appuntamenti sarà anche Radio Popolare il prossimo 1 di giugno, tutto sul sito di Fringe Me. All'Elfo Puccini di Milano, Casanova, per la drammaturgia di Fabrizio Sinisi, la regia di Fabio Condemi, in scena il protagonista nel ruolo del titolo Sandro Lombardi a partire dai memoir del celebre personaggio. I Dormienti, l'installazione di Mimmo Paladino a Palazzo Citterio, una delle cose che potrete andare a vedere questo weekend, così come potrete sentire tanti concerti con il Miami all'Idroscalo che ritorna o con Fatboy Slim che ritorna a Milano al Circolo Magnolia sabato 23. Una maratona di eventi a base Milano in via Bergognone questo sabato dalle 12, tante iniziative per festeggiare i 10 anni di vita. Alice Adventures in Wonderland, il balletto col corpo di ballo e l'orchestra del teatro alla Scala, la coreografia di Christopher Wheaton, la musica di Joby Talbot, sarà sabato alle ore 20. Per la stagione sinfonica dell'orchestra dei pomeriggi musicali, Mikhail Pletnev al pianoforte, il direttore d'orchestra sarà Ryan McAdams, musiche di Rachmaninoff e Tchaikovsky in programma.
In chiusura le previsioni del tempo per il fine settimana con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Questa sera cielo sereno, asciutto, domani qualche passaggio di nubi alte in mattinata, poi ben soleggiato, qualche cumulo nel pomeriggio sulla fascia alpina e prealpina, temperature in aumento con valori massimi compresi tra 29 e 32 gradi. Domenica sempre qualche passaggio di nubi alte in mattinata, soleggiato nel pomeriggio con qualche cumulo a ridosso dei rilievi e forse qualche isolato piovasco, ma per lo più asciutto. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime con valori estivi.
Le 21 minuti è tutto, Metro Regione ritorna lunedì mattina alle 7:15. Una buona serata da Alessandro Braga.